Beh, il campo è interessante, esteso, poi sono molto grato di questi riferimenti così cortesi e così affettuosi. E provo a continuare per conto mio, credo con alcuni momenti di intesa profonda con Massimo Donà e altri momenti forse no. Ma io mi concentrerei su un punto del suo discorso così chiaro, così ricco, no? Quando lui ha detto dove sta la divisione? Dove sta la divisione? C'è un esempio famoso che Massimo conosce molto bene, di Peirce, di questo grande filosofo americano, che diceva: immaginate un foglio di carta per metà rosso e per metà blu. Andiamo in diagonale. La linea che separa il rosso dal blu com'è? È rossa o è blu? E indicava lo stesso paradosso. Dove sta la linea di separazione? Dove si comincia a poter parlare del dentro e del fuori, del mio e del tuo, del proprio e dell'estraneo, dell'amico e del nemico? Ecco, qui certamente io mi appello ad una tradizione che Massimo Donà conosce benissimo, ma che non è quella della sua formazione, ma che può naturalmente camminare in parallelo, che è la tradizione fenomenologica, per la quale io ho la presunzione di dire, con tutti i limiti che ogni dire ha, questo va da sé, ho la presunzione di dire che io so benissimo dove sta la divisione. Che è apparente questo gioco per cui la divisione... Certo, la divisione non è replicabile. Ciò da cui parte la divisione non è l'espressione, diceva. Mi pare non ti ponevi il problema, espressione, conoscenza. Il pittore arriva troppo tardi, Massimo. Arriva molto tardi il pittore. Poi certo recupera, no? Meno male che c'è. E il suo sogno è un sogno di reminiscenza profondissima di cui per lo più l'artista non sa nulla, ma arriva tardi. Perché il luogo della divisione non è un immaginario metafisico e non è un paradosso logico come è quello di Peirce, no? Sarà blu o sarà rossa, non può essere né rossa né blu. Allora che cosa divide? In generale una soluzione di dire divide il gesto, che è una buona soluzione, comincia a metterci sulla strada giusta. Eh? Perché comincia a metterci sulla strada giusta? È il gesto che divide. È il ritmos. Battere e levare. Ma perché è importante questo riferimento al gesto? Perché il gesto fa venire in primo piano il luogo della divisione originaria, della separazione originaria, quello che ha costituito tutte le persone che sono in questa sala e che vivono in questo mondo, e non soltanto le persone. È il corpo originario scisso, perché è nato, perché nasce da una scissione originaria, quella sì, irrecuperabile, indicibile, perché è mitica, diciamo, no? È arcaica, nel senso. Anche lì noi cominciamo a sapere tante cose, di come il bambino vive progressivamente, il feto vive progressivamente la separazione quando ancora non è separato visibilmente. La separazione c'è, è già in cammino lì, è già in cammino nel suo stesso corpo, è il suo stesso corpo, è questo che dobbiamo vedere. Il corpo umano è la soglia che riceve e che risponde, che corrisponde alla impressione delle cose. Cioè è il bambino il primo dentro fuori, è il bambino che viene espulso fuori e che da quel momento sperimenta questa sua gettatezza e nello stesso tempo questa sua intimità, quella che era l'intimità originaria, che non era nemmeno un'intimità naturalmente, no? Perché nella fusione originaria non c'è né proprio né estraneo, né mio né tuo. È soltanto quando sono espulso che allora io reagisco, ogni vivente reagisce. Ma attenzione però, attenzione, una cosa interessante, non so se in dove sia vera, provo a dirla qui. Non mi è mai capitato di rifletterci prima, ma mi ha stimolato così bene Massimo Donacco, sua descrizione così ricca. Attenzione, quando il bambino nasce non ci viene mica tanto bene. E che cosa vede quando è nel liquido amniotico? Forse niente. E non ci sente mica tanto bene. Quindi ragazzi, quanto cammino per arrivare alla linea, al seurei, al vedere, all'acustico. Quello che il bambino ha originariamente, innanzitutto il tatto. È lì che accade la divisione originaria. Questo liquido dolce, tiepido, che entra nella bocca, che disegna la mia bocca, così come la mia bocca disegna il capezzolo della madre, naturalmente questo lo diciamo noi, ma immaginiamoci, facciamo questo sogno insieme, eh? Bellissimo riferimento al sogno che fa Massimo Donato, che non è quello di Freud, eh? Frase di Freud che è stata ricordata è molto bella, ma provate a chiedere a un freudiano chi sogna, e lui avrà sicuramente molto da fare, e vi risponde un'altra volta, perché non può rispondere, perché il sogno è una cosa fondamentale, ma il primo tatto è il primo sogno, quando questo liquido mi disegna la gola. E quando le labbra disegnano il mondo esterno, e questa soglia del corpo oscillante continuamente, questo dentro fuori che ci portiamo dietro per tutta la vita, perché continuamente noi siamo su questa soglia, no? Oggi fa freddo, domani fa caldo. Non mi è piaciuto quello che mi è stato detto, mi ha creato un disturbo. E allora, se noi camminiamo entro questa genealogia, posto che diamo credito a questa genealogia, ben inteso, io non sto dicendo che questa descrizione è la descrizione oggettiva, perché l'oggettivo è la conseguenza di questa soglia, ed è oggettivo in tanti modi, poi ne farò un breve cenno nei minuti che posso utilizzare a questo fine. Non sto dicendo che questo discorso, sto dicendo che questo sogno mi indica un paesaggio, che il sogno di Massimo Donà ha avuto la gentilezza di lasciare a me, no? Di integrare il suo, dicendo: ma pensa un po' alla soglia vivente del corpo, per usare queste espressioni, per intenderci, come ovviamente il discorso esige un accordo sulle parole, se riesco a farmi intendere, è lì, e non può che essere lì, è soltanto lì la primordiale soglia che dice mio tuo, e che non parte né dal mio né dal tuo, perché evidentemente questo è un effetto della soglia. Allora, se richiamiamo questo cammino, poi come si arriverà a vedere, come si arriverà ad ascoltare, come si arriverà ad arricchire di sogni ulteriori il mondo circostante sino alla parola, un'altra grandissima rivoluzione, no? Un altro segno, questo Massimo Donà l'ha detto benissimo, e quindi mi approprio senz'altro del cammino che intanto lui ha fatto per tutti noi. Però c'è un punto fondamentale sul quale forse il nostro disaccordo lì emerge, se c'è, quando in qualche modo, mi sembra di aver capito, ma posso avere anche capito non bene, Massimo Donà oppone il discorso concettuale della filosofia al discorso, al disegno, come sarebbe meglio dire, come lui stesso bene dice, dell'arte. Io non ci credo. Non credo che le cose sia fruttuoso metterle così. In una prima istanza, certo, è da tanto tempo, d'altra parte, che siamo indotti a metterle così, e ci sono delle buone ragioni, no? Quando donare ricorda il concetto è, si può fare un esempio che subito chiarisce tutti, no? Otello, l'Otello di Shakespeare, l'Otello di Verdi, non è il concetto della gelosia, è Otello, no? È un personaggio in carne ed ossa. Poi possiamo farne l'emblema della gelosia, ma non è lì per esemplificare un concetto. E il concetto è debolissimo, ha tutte le caratteristiche che diceva Donai, è confuso, è generico e vago. Adagio, però, adagio. Perché in realtà, attraverso la concettualità filosofica che è propria della cultura occidentale e che si fonda sulla scrittura occidentale, Donai sa benissimo cosa voglio dire quando dico queste cose, nasce cioè dalla atomizzazione del discorso nelle lettere dell'alfabeto. Sì, sì, i suoi concetti saranno generici e vaghi, non sono incarnati come i personaggi dell'arte, certamente, ma sul piano della comunicazione sono di una potenza estrema. Quello che diceva il nostro amico direttore del giornale di Lecco, che diceva oggi siamo nel mondo della comunicazione, ma è la filosofia che ha inventato il mondo della comunicazione. Il mondo nel quale io ti dico come stanno le cose in verità e cerco in tutti i modi di eliminare quello che appunto i cibernetici eccetera chiamano rumore. Il messaggio deve essere liberato dal rumore, quindi il più possibile deve essere riportato da prima ad un linguaggio logico analitico perfetto, matematizzabile, e poi addirittura a dei semplici impulsi elettromagnetici, ta 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 sta per A, ta 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 sta per B, e così via. E il messaggio arriva, come dire, con una potenza conoscitiva indiscutibile. Questa è la scienza, inventata dall'Occidente, inventata dalla logica di Aristotele, che in effetti non vuole parlare della tua vita. Ricordate che Aristotele dice l'individuo è indefinibile, non si può definire l'individuo, ma voglio dirti però come stanno in universale le cose, quindi anche per te. L'acqua bolle a 100 gradi anche per te. E io costruisco questa conoscenza analitica, universale, assolutamente asettica, priva di rumore, il più possibile priva di ridondanza, che è quella che avete nei vostri telefonini, se no non avreste questi telefonini, o a casa, nel computer, o nel telefono tradizionale. La filosofia ha dato nascita a tutto questo, ma non si è risolta in tutto questo. Tuttavia non è che a questo punto la filosofia possa dire la comunicazione è esatta, la comunicazione è vera, la comunicazione non è contraddittoria, appunto, no? Non confonde l'essere il nulla, però c'è dell'altro che dice l'arte. No, perché l'arte dice con gli stessi strumenti, identici strumenti, con i quali abbiamo costruito la scienza, la filosofia. Ma allora qual è la grande differenza? Beh, io mi sono segnato una frase che c'è nell'ultimo libro di Massimo Donà, un'espressione che lui usa, quello che citava poc'anzi il nostro presidente, la teomorfica, sistema di estetica, appunto, è un libro meraviglioso, un cammino sterminato. Ecco, lì Massimo Donà mette in relazione, ma non soltanto in relazione, mette anche in una dialettica, diciamo, da un lato l'estetica, l'esperienza estetica, dice lui, l'esperienza estetica, e dall'altro il sistema del sacro. Quindi sta sostanzialmente dicendo, se ho capito bene, che l'arte, l'esperienza estetica, ha quella potenza, diciamo, evocativa, no? Ha quella potenza che tutti conosciamo, che riconosciamo volentieri, no? Agli artisti, all'arte in generale, che ha a che fare con il sacro. Mentre la
filosofia al suo maestro che l'hanno ammazzato perché non credeva nel sacro, o per dirla banalmente, no? Era condannato di Asepia, era uno che non credeva negli dèi. Ma che cosa stiamo dicendo? Ecco, io capisco il luogo al quale Massimo Donnana ci invita fortemente a guardare come alternativa, poniamo ad una filosofia che si riduce a teoria della comunicazione, che si riduce a ontologia del messaggio. C'è dell'altro. Quel rumore di fondo che è stato levato è in certi casi il più importante, perché è appunto l'individuo, è l'individuo vivente, no? Quello di cui non si deve parlare, non si può parlare, perché tu hai la polmonite, non sei tu, sei la polmonite, no? Però così io sono potentissimo, così ho un'efficienza che lo sciamano non ce l'ha, col suo riferimento al sacro, capite, vero? Ma allora torniamo al mio esempio e vediamo se con questo esempio che io prima pretendevo fosse in un senso originario, arcaico, primordiale, molto persuasivo, vediamo se possiamo leggere lì questa opposizione senza mettere necessariamente in conflitto la filosofia con l'arte o la filosofia col sacro o ridurre la filosofia al sacro, perché è chiaro, io sto parlando in una maniera che non è né quella dell'artista né quello del sacrificio o del rito originario, sto usando la terminologia corrente della nostra lingua, certamente avendo imparato dalla filosofia, col linguaggio della filosofia che è quello di tutti naturalmente. Ecco, possiamo leggere in quell'inizio nel quale, se sono riuscito a darvi un'idea, a farvi vedere un'immagine di sogno, se la mia arte è stata da tanto, non è la mia naturalmente, quella che ho ereditato da tutta la mia tradizione, proviamo a vedere se lì leggiamo qualcosa di persuasivo, di anche conciliativo. Avevamo detto proprio estraneo quello che accade a me, quello che accade fuori di me, ma che mi coinvolge, io rispondo, eccetera, eccetera. E abbiamo detto comincia con il tatto, su questo abbiamo da imparare da tutti gli scienziati, i fisiologi che si sono occupati di questi problemi, ma certo che comincia con il tatto. Lo dicevano già i nostri filosofi del Settecento, vabbè, cominciamo con il tatto, il corpo è un grande tatto, è una grande osmosi, è una grande soglia. Il bambino che viene al mondo è la oscillazione tumultuosa di questa soglia. Come si dice, deve abituarsi a non fare più del giorno notte, perché poverino, lui non ce le ha queste universali verità che adesso è giorno, poi è notte. Lui è in un gran trambusto, no? In una grande continua dissolvenza e risoluzione, se non si aggrappa alla madre che lo calma, che gli dà il ritmo, no? Che gli canta. Solo così il suo tatto comincia a placarsi nei primi mesi, nei primi terribili mesi. A seconda ci sono delle coppie più fortunate, altre meno fortunate, ma quelle poco fortunate rischiano di andare in ospedale, non dormono più. Ecco, ma qual è il punto nel quale dobbiamo guardare per farci carico del problema che ci ha posto Massimo Donnana? La filosofia come discorso generale, al limite persino generico, invece l'arte che dice l'esperienza vera, anche se non la può dire con la lingua comune o della filosofia. Ma io direi che dobbiamo guardare proprio quella soglia in cui accade, già prima vi facevo cenno, l'esperienza fondamentale della parola. L'esperienza fondamentale della parola. Che qui non possiamo descrivere nei dettagli, perché è molto complessa naturalmente, è legata al corpo, alle emozioni del corpo. Ma la cosa che mi colpisce tantissimo è che i nostri scienziati del linguaggio, anche non semplicemente del linguaggio, i nostri neurologi, i nostri filosofi del linguaggio, linguisti, eccetera, quando parlano di linguaggio, parlano subito di comunicazione. Oh, finalmente il bambino ha acquisito lo strumento col quale può comunicare con gli adulti e anche con se stesso. Finalmente entra in una storia
e può dire domani stavo male, perché confonde oggi e domani, ma poi impara un po' alla volta, no? Oppure ieri andrò a giocare, no?
La comunicazione. Se fosse così le cose, allora si disegnerebbero come ha detto Massimo. Solo lo sforzo dell'arte nel suo oltrepassare la funzione veramente cognitiva, conoscitiva, le scienze cognitive, oggi si parla di una specie di, come dire, di abbuffata, no? Solo l'arte supera la mera comunicazione, si può mica dire che un romanzo è una serie di comunicazioni, o una poesia è una serie, no, è tutt'altro, lo sappiamo bene, ha ragione, ma secondo me. E perciò non è parola. Non è il disegno della parola, ma perché noi abbiamo preventivamente accolto la superstizione universale dell'Occidente che la parola sia esclusivamente comunicativa, che dia notizie il più possibile neutre, pulite, senza rumore, senza interferenze, A e B, o A e B, o A e C, terzo non dato, tutte quelle cosine. Ma provate a guardare. Quando il bambino, vivendo le sue angosce, i suoi sogni, i suoi incubi, che noi continuiamo poi nella vita a frequentare anche da adulti, quando il bambino chiama, quando impara la prima parola, la parola primordiale che tutte le lingue dicono essere la parola che designa la madre, l'adulto di riferimento, diciamo così, no? Colui che può accudire, che cosa sta facendo? Se non dicendo in questo deserto ci sarà qualcuno. E se qualcuno risponde, e solo se qualcuno risponde, credete che abbia ricevuto un'informazione? No? Ha ricevuto una comunità. Nascita che dice noi giaguari, come dicono i guerrieri, noi e gli altri, con tutti i problemi antropologici che nascono, no, da questa divisione, noi e gli altri, è questa celebrazione originaria della comunità quello che sta alla base della conoscenza. La conoscenza è previsione e provvisione, visione nell'interesse comune, ma prima ci deve essere l'interesse comune. Devo essere in un interesse con un altro che è come me e senza del quale io non sarei. E questa è la celebrazione della religione, dell'arte, del sacro, come dice Donà, siamo d'accordo. Ma questo discorso della filosofia, che certamente non è arte, ci mancherebbe. Chiamiamolo la prosa del mondo, volete chiamarlo così, come lo chiamava Hegel? Certo, è un altro modo di vedere la filosofia, è un modo di vedere la filosofia come fondamento della comunicazione, come riferimento originario alla conoscenza e quindi come soglia di ogni scienza, che riporta ogni scienza alla comunità, ricordando che non si sa cos'è il mondo, ma si sa cos'è il mondo della comunità, il mondo di una storia precisa, di una evoluzione precisa. E mi fermo qui, se no mi porto via troppo tempo. Spero che mi sia fatto capire, perché non è una cosa semplice, cercavo di dire. Ma provo ad aggiungere alcune cose. A differenza dell'incontro scorso nel quale i due amici Vitiello e Adinolfi
ci hanno offerto una bella esemplificazione di dialettica in atto, dialettica come contesa dei discorsi. Io non credo alla contesa dei discorsi, credo che ognuno è portatore della sua storia e dell'esperienza che sta facendo, che ha fatto nella vita, e che debbano tutte essere tenute in linea di conto. Cioè, in questo sono molto vicino a un'immagine teatrale, quindi siamo tutti, come dire, attori della nostra verità, performer della nostra verità, e quindi non è molto interessante che io interloquisca su quello che ha detto ora Massimo Donnar, che in gran parte posso fare mio, posso recitare anch'io questa parte, no? In alcune altre cose mi troverei in difficoltà, cioè non mi viene bene, non so come dire. Ma invece è importante che ci sia una ribalta dove la verità è incarnata, appunto, no? E dove la verità è testimonianza. Più ce ne sono, meglio è, naturalmente. Ma allora io provo a dire una cosa che non risponde alle cose che ha detto adesso, non ha, credo. Ma forse indirettamente sì, in qualche modo sì, ma soprattutto tenta di rispondere alla domanda di Enrico Bersani. E provo a dirlo rapidissimamente. Prima parlavo così un po' scherzosamente, no? I militari, gli uomini della guerra che si autonominano noi siamo i giaguari, perché ricordavo un'esperienza fatta a Città del Messico, no? Di queste antiche tribù che hanno bisogno di un'immagine, una figura per cui è partito Massimo Donnar. Provate a pensare che siamo tutti così. Facciamo l'esempio dei fisici, perché così, ecco, da giaguare i fisici è un verso antico. I fisici che stanno nei loro laboratori, che fanno le loro lezioni, fanno i loro convegni rigorosamente in inglese, che è diventata la lingua franca della fisica come della medicina, sono cose che avvengono storicamente, come era il latino una volta. Loro sono convinti di dire come il mondo è. Certo, sono persone di grande spirito critico e di grande umiltà e sono ammirevoli, quindi non direbbero mai come il mondo è, ma direbbero la nostra scienza in un cammino infinito verso il mondo come è. Provate a immaginare che questa è esattamente una fiaba, è la loro fiaba. Non ci riuscite, lo so, è difficile, perché ci hanno lavato il cervello. È esattamente una fiaba come quella di Jaguar, che funziona nell'ambito che compete a questa fiaba, funziona benissimo. Ma voi immaginate che la consorteria dei fisici esisterebbe senza tutte le norme sociali che la regolano, tutte le strutture sperimentali che dal 600 in avanti si sono sviluppate, e si sono sviluppate per il lavoro umano complessivo, per il lavoro umano complessivo. È una storia come i giaguari, sono una società dentro la società degli aztechi, una società dentro la società, senza gli schiavi che vanno nelle miniere col cavolo che c'è i giaguari, senza gli operai, senza le donne, gli uomini al lavoro col cavolo che è la fisica. Questa è una grande storia. Ciò di cui parlano, che è ciò che molto bene Massimo Donnar ora mi pare ha messo a fuoco, no? Molto bene, quell'origine che non si può dire, cioè quello che è fuori dal discorso, ma che costituisce l'oggetto del discorso. Che cos'è la natura in sé, che cos'è il sole in sé, che cos'è una stella in sé, eccetera, eccetera, che cos'è l'acqua in sé. Ecco, è evidente che ciò che sta fuori è esattamente detto e alluso dalla storia che racconti dentro, in quanto costituito dalla storia, dalla società, da macchine, da strumenti, da economie. Esattamente come i giaguari, come i nostri giaguari, che dicono ciò che è vero di questa vita è che se sei un uomo devi essere
essere bellicoso, e i giaguari sono migliori delle aquile. Difatti, quando le incontrano le ammazzano, poi non è del tutto vero perché viene anche il contrario. Ecco, se con questo semplice due esempi scandalosi, ma assolutamente interessanti secondo me, perché l'aldilà del giaguaro è detto dal giaguaro e dalla sua storia, come lui racconta la sua storia. L'aldilà del fisico è esattamente come è detto dalla storia del fisico. Ecco, questa è una cosa che chiedo a tutte e due, no? A Massimo, a me e a Enrico. È la sua domanda. E se provassimo a pensare che anche la filosofia è fatta così? Perché è fatta così? Perché non è nata in Cina? Perché non è concepibile con la lingua cinese, soprattutto con la scrittura cinese? Non è concepibile con la storia cinese? Anche se ci sono naturalmente molte cose che vengono in comune, allora si fanno storie di storie. Allora certo, noi possiamo benissimo parlare di archee, ha ragione Massimo Donà quando dice che differenza c'è tra genealogia e metafisica se guardiamo in fondo un oggetto che è comune, il principio, l'origine, l'archee. Ma il guerriero dei giaguari parla così. Oppure, come dico spesso, Pindaro parla così. No. Ora, noi filosofi possiamo dire, ma tutti nel loro linguaggio, che è il loro confine, alludono a quell'oltre, che chiamiamo limite, usando questi termini, sono kantiani poi, no? Sono da Kant, presi come è ovvio, lo sappiamo benissimo. E noi certamente ci rendiamo conto che anche il nostro dire è un suo confine, no? È un modo di dire la stessa cosa dell'umanità. Si può dire così, ma che utilità c'è nel dire così? Io la vedo un'utilità e provo a dirla qui. I giaguari non ci sono più. I riti, le favole, i miti muoiono come le mosche. Si sta determinando una cultura planetaria universale, la cui lingua orrenda per le mie orecchie è l'inglese, che sta cancellando tutte le storie e le sta riducendo tutte ad una sola storia, in quanto questa è la storia dell'informazione universale e globale da cui traggono molti vantaggi le vite umane, indiscutibilmente. Qual è lo svantaggio di tutto ciò? Già a modo suo ha detto Massimo Donà, va benissimo come lui lo ha detto, io cerco di dirlo a modo mio. Lo svantaggio è che la riduzione dei linguaggi, quindi delle storie che raccontiamo, all'unica storia, fatemi dire così per fare in fretta, dei fisici, del fisicalismo universale, o della comunicazione universale. La riduzione di tutte le storie a questa unica storia produce la distruzione della comunità. La distruzione della comunità, perché cancella dalla parola, appunto, no? Quella esperienza originaria, quell'aura originaria che noi dicevamo, è la parola che invoca, è la parola che chiama, è la parola che dice io e te siamo lo stesso, il medesimo, e proprio perciò siamo differenti, differenti nella medesimezza. Tu sei la mia madre e io sono il tuo figlio, e tu sei mia sorella e tu sei mio fratello. È l'originaria comunità che stiamo dicendo con la lingua della filosofia, ben inteso, no? Quindi in maniera ambigua, con una verità ambigua, come sapeva Nietzsche. Non si tratta, come dire, di imporre questo tipo di discorso, ma di mostrarlo come la filosofia può, e forse l'arte anche lei lo fa, no? Anzi, sarei convinto che lo faccia. Questo è il pericolo che noi corriamo. L'arte è una buona compagna di strada. Temo che non basti. Temo che ci voglia la forza della filosofia che riesce a smentire se stessa, che riesce a dire io stessa sono in errore nel mio linguaggio. E così mostro in questo esercizio, come voleva il vecchio Platone, no? Mimo della verità. Mostro in questo esercizio che cos'è l'esperienza della verità. L'esperienza della verità è l'esperienza dell'infinito. L'esperienza della verità è l'esperienza del mondo copernicano nel quale abbiamo capito più o meno che siamo. E il problema è creare una comunità dentro questo senso dell'infinito. E non soltanto, come diceva molto bene Massimo, non soltanto l'efficienza. Anche se non la disprezzerei, ovviamente l'efficienza, non la disprezzerei. Siamo qui grazie all'efficienza del Logos, no? L'efficienza del Logos non è tutto. L'efficienza fondamentale è che io sia tu e che tu sia io. Perché sennò è l'efficienza per chi? Per questo dicevo un po' polemicamente, tra un po' me ne scuso, bisogna chiedere allo psicanalista chi sogna, perché non ci inganni con la sua storia, che è coraggiosa, ben inteso, che è coraggiosa, che sa mettersi in questione, che conosce bene i paradossi di questa situazione. Ma non è che con una parolina tu risolvi poi chi sogna. I sogni si fanno in due, se no non diventeranno mai realtà. È il problema del bambino, che nascendo e anche prima non fa che sognare. E a un certo punto bisogna insegnargli, nella comunità della comunicazione verbale, bisogna insegnargli, come diceva Nietzsche in una frase straordinaria, semplicemente a sognare più vero. Quindi a creare una storia costitutiva dell'umanità, della comunità umana, per la quale abbia senso, abbia valore, abbia scopo e abbia le sue indicazioni, i suoi orientamenti, l'efficienza, senza i quali orientamenti, senza la quale politica dell'esistenza, accade quello che dice Massimo Donati, l'esistenza viene travolta, che vengono salvate le polmoniti, ma non sono, vengono salvati i portatori della polmonite, che guariscono dalla polmonite e si buttano dalla finestra.
Faccio un'ultima provocazione e poi lasciamo la domanda al pubblico. Se la conoscenza è inevitabilmente e costitutivamente prospettica, storica, cioè dice di sé, prima ancora che dell'oggetto, mi chiedo e vi chiedo, qual è la sua differenza rispetto alla semplice espressione, ossia ad esempio all'arte che esprime?
All'arte.
Ah, all'arte. Cioè, qual è la differenza costitutiva tra l'espressione di sé che la conoscenza mette in atto e l'espressione di sé che l'arte semplicemente espone?
Se vuoi dico io che
giriamo, invertiamo, dai.
Ti rispondo in due minuti, così lascio molto spazio a Massimo, che è più competente di me quando parla di arte. Non bisogna dimenticarlo. Ma vedi, il problema è dello strumento intermediario, chiamiamolo così, dello strumento esosomatico, come si dice in antropologia, cioè di che strumento usi. Nell'ambito della conoscenza, lo strumento che tu usi ha alla sua base l'arte della comunicabilità e della espansività, cioè guarda come si fa, fallo anche tu. Non a caso Cartesio diceva che nella scienza, il metodo scientifico, la matematica, basta avere una normale intelligenza e poi molto metodo, molta pazienza, molto esercizio e vedrai che lo sai fare anche tu. Questo è quello che non è vero nell'arte. L'arte crea dei modelli che però non vogliono essere imitati, non vogliono essere ripetuti serialmente, vogliono essere abitati, visitati, incarnati e quindi inevitabilmente trasferiti su un'altra soglia, sempre in un continuo movimento. Anche la conoscenza ha il suo movimento naturalmente, ma la conoscenza lavora sempre in generale, appunto, come diceva bene Massimo all'inizio, nel suo primo intervento. La conoscenza è sempre, addirittura non ha bisogno della tua comprensione, no? Se uno mi dice come si fa a usare il telefonino, cosa c'è dentro il telefonino, voi credete che io ne abbia la benché minima idea? Molto vaga, insomma, no? Molto vaga. e non si chieda a nessuno di voi di averla, anzi, più è semplice da usare, più si vende, no? E quindi più è efficiente, più questa costruzione, questa arte, che è anche un'arte economica evidentemente, viene valutata, perché non ti si chiede di comprendere nulla, no? È così come quando si va a scuola e ti si insegna a come si legge e come si scrive uno strumento neutro col quale puoi con la bocca leggere senza capire un tubo. Capite la potenza dello strumento conoscitivo e il limite. Abbiamo costruito il lettore universale, è una delle più grandi rivoluzioni nella storia dell'umanità, il lettore universale. Ma il lettore universale può essere anche colui che non capisce assolutamente niente di quello che legge, perché qui ci vuole un'arte, una formazione che è più vicina a quella dell'arte, appunto dell'arte nel senso estetico, perché non è che tu devi apprendere a usare uno strumento, devi diventare tu quello strumento. E allora la differenza è forte, come d'altronde in certe discipline, nella meditazione, nell'esercizio della psicoanalisi, tu devi fare un esercizio, non è che guarirai perché leggi un libro di psicoanalisi, anzi, questo può essere persino fuorviante, devi fare quell'esercizio lì, no? Devi mangiarlo, no? O fartene mangiare, diciamo così, non è come accendere la luce, ti dicono la luce dov'è? È lì, tac, oh miracolo, e come mai si accende? Buono, ma lo chiede lo scienziato, è una categoria dei giaguari, è un'altra cosa.